Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore.
C'è stata un po' di bagarre in questi giorni su qualche testata dei giornali perché qualcuno ha pensato di ridurre la festa dell'Immacolata Concezione a qualcosa che non la riguarda assolutamente e con un atteggiamento direi piuttosto sciatto e stolto hanno pensato che l'Immacolata Concezione fosse la celebrazione della verginità di Maria, e vuol dire che l'ignoranza di questa generazione è arrivata a un bel livello. Noi sappiamo che questa non è la festa della verginità di Maria, semmai la verginità di Maria è una conseguenza di qualcosa di molto più grande, di più importante, che è il progetto che Dio ha fatto in Maria perché lei potesse accogliere il Verbo di Dio senza sospettare della bontà di questo disegno dell'Onnipotente. Non c'entra niente la verginità di Maria. Quello che noi oggi festeggiamo è l'immagine di una persona che ha potuto non dubitare dell'amore di Dio, anche quando questo amore si è declinato con un linguaggio incomprensibile, sai, te l'Ave Maria la dici tutti i giorni, ma l'idea che un angelo vada da una vergine nella periferia della realtà della Palestina a dirle che una parola si fa carne nel suo grembo, questo non è possibile, non è pensabile, non è credibile. D'altronde non è neanche la festa della impossibilità, non impossibilità di Dio. Questa è una celebrazione che ci ricorda chi eravamo presso Dio e chi siamo chiamati a tornare ad essere. Questo ci mette nel cuore un grande desiderio e anche una grande gratitudine nei confronti di chi ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha fatto entrare nella sua luce. Ma guardiamo insieme questo episodio, che è l'annuncio dell'angelo, ma che fa riferimento a quello che i teologi chiamano il protovangelo, cioè quella promessa che Dio ha fatto subito dopo la caduta dei progenitori nel terzo capitolo del libro della Genesi, quando promette la venuta di una stirpe che schiaccerà la testa al serpente. Noi vi vediamo raffigurata idealmente l'immagine dell'Immacolata Concezione, in realtà questa stirpe è quella del Figlio dell'Altissimo che ha avuto la sua possibilità proprio dentro il grembo della Vergine. Che cosa era necessario perché questo accadesse? Beh, era necessario che qualcuno liberamente dicesse di sì al progetto di Dio. Tu dirai: ma questo chiunque direbbe di sì al progetto di Dio, Sei sicuro? Tu ti sei confrontato col progetto di Dio? Hai avuto mai la sensazione di essere raggiunto da una parola capace di cambiare la tua vita? Ma certo, annunci sulla salvezza te ne sono stati rivolti tanti, fin dai primi sacramenti dell'iniziazione cristiana, non dico il battesimo perché non te lo ricordi, ma la comunione, la cresima, e poi le altre occasioni, o almeno ogni anno liturgico ti ha riproposto la possibilità che la parola di Dio potesse abitare dentro la tua vita, non dico dentro il tuo grembo, ma dentro il tuo cuore sì, nei tuoi pensieri, nelle tue decisioni, nelle tue relazioni. Ma dimmi, quando hai detto: meno male, Signore, che mi hai dato una parola, perché adesso nei confronti di questa circostanza, di quella persona o di quel dolore, io ho una parola capace di vincere questa morte? Quante volte invece hai detto: eh sì, Signore, una parola, come no, certo, mi dovrebbe consolare, ma la vita, Signore, la vita è un'altra cosa. Non l'hai detta a Dio, ma l'hai pensato. Non hai forse detto davanti all'assemblea, davanti alla gente, che le cose di Dio sono difficili e che metterle in pratica è quasi impossibile? E questa impossibilità, dimmi, dove l'hai presa? Questa poca fede nella possibilità delle cose di Dio, chi te l'ha messa in animo? Dove l'hai trovata? Tu dici: dalla durezza della storia che vivi? Ma il Figlio di Dio non è venuto forse a sconfiggere la morte? Cosa c'è di più duro della morte? La tua vita è più dura della morte che il Figlio di Dio ha preso su di sé? Allora capisci subito che questa più forte di te non credere nella possibilità dell'amore di Dio. È più forte di te perché scopri dentro di te una divisione. Volevi pensare bene e invece hai fatto il male. Volevi deciderti per le cose di Dio, non ci sei riuscito e hai detto: sono impossibili. Volevi amare e perdonare e invece sei ancora là a mordere quest'osso del rancore, del disprezzo nei confronti di chi ti ha fatto del male, e non riesci e non capisci che invece tutto questo Dio ha messo nella tua vita perché tu possa sperimentarne il bene, perché tu possa capire che cosa è venuto a fare il Figlio di Dio per te. Dove era nata questa divisione interiore? Era nata là quando l'uomo si è sentito scisso in due. Erano in una relazione perfetta. Non siamo forse fatti a immagine e somiglianza di Dio? E Dio non è Padre, Figlio e Spirito Santo? E Padre, Figlio e Spirito Santo non sono forse in comunione eterna tra loro? E come mai che questa comunione eterna nella nostra somiglianza si è frantumata? È bastato un pensiero che trasformasse la relazione tra i due in un dubbio, in un sospetto, e questo sospetto fosse a sua volta proiettato sull'amore di Dio. Se Dio ci ama, non ci può fare del male. Se Dio ci ha chiamati all'esistenza ed è Dio, non può consegnarci alla morte. Se Dio è il Dio del bene, non può abbandonarci alla malattia, alla sofferenza e alla povertà. E allora abbiamo detto: se tu sei così, noi non saremo come dici tu, ma prenderemo le nostre strade, ci nasconderemo pure noi dietro le siepi dell'impossibilità. Anche noi aspetteremo che tu venga a cercarci per convincere il nostro cuore e la nostra vita che tu ci ami in mezzo alle cose che ci capitano. E questa solitudine grida dentro di noi e ci fa del male, e ci mette nell'impossibilità di sperare il bene e anche di collaborare a edificarlo in mezzo alla gente. Allora, dentro questa difficile condizione, noi ci siamo voltati, siamo stati proprio chiamati per voltarci verso l'immagine di una persona che è stata prescelta per essere libera, per tornare libera come il primo uomo, quello della creazione, perché davanti a lei il progetto di Dio diventasse possibilità. E allora l'angelo Gabriele va in questo luogo della periferia a Nazareth e trova questa fanciulla molto giovane e le dice: rallegrati Maria, perché questa volta Dio che abita a Gerusalemme vuole abitare dentro il tuo grembo. Che avresti detto tu? Sai qual è la cosa brutta? Che tu non ce la fai a dirlo questo. Tu stai dicendo in cuor tuo: beh, ma lei era Maria. E così neghi questa possibilità. Tu in lei sei tornato ad essere Maria. Noi come Chiesa siamo tornati ad essere come la Vergine Maria. Non è forse in questo grembo che noi concepiamo e partoriamo il Figlio di Dio? Non è forse in questo grembo che noi ci attendiamo che Dio manifesti a questa generazione la sua grandezza? Però, come è successo per Maria, l'angelo le dice: la potenza di Dio ti coprirà con la sua ombra e tu sarai la madre del Figlio dell'Altissimo. Uno si aspetterebbe che uscendo da questo grembo entriamo in un'apoteosi dove tutti ci guardano e dicono: ma guarda i cristiani come sono meravigliosi e splendenti. E invece la storia, l'angelo se ne va e la Vergine rimane così. Sapete, non si accorge subito, non va a fare l'ecografia, non fa la prova in farmacia, non ha nessuna di quelle rassicurazioni che noi troviamo per poter guidare la storia a nostro favore. Non sa neanche, questo tu non ci pensi mai perché sei un figlio dei miracoli, delle visioni e allora non le capisci queste cose, ma non pensi mai che lei per 9 mesi non saprà, se non per fede, che questo figlio è maschio. Tu lo capisci? Vuoi fare l'esperienza di questo che dico? Uno ti promette che nonostante la difficoltà che hai ora, il Signore ti verrà a visitare e cambierà la tua vita. Tu dici: ma quando succede? Che ne so io se sarà vero? Posso fidarmi fino alla fine? Per 9 mesi questa donna aspetta che accada quello che deve accadere. E poi niente apoteosi, niente cose particolari, niente grandezze, ma un bambino nelle sue mani, un bambino come gli altri che cade, che si fa male, che lei deve accompagnare, che deve vestire, pulire, cambiare, perché no? Perché fa tutte le cose che fanno gli altri. Guardarlo e dire: questo è figlio dell'Altissimo. Come se uno ti dicesse: guarda la storia, la tua storia piccola piccola, piena di problematiche e di contraddizioni, e sappi che questa tua piccola storia è una porzioncola dell'amore di Dio. E che in questa piccola storia Dio farà i prodigi che ha pensato fin da quando ti ha chiamato all'esistenza. Io? Ma come è possibile? Nulla è impossibile a Dio. Da questo annuncio dell'angelo risuona per tutta la Chiesa, per tutte le epoche, per tutto l'universo questa parola. Non perché Dio sia il Dio dei miracoli, ma perché Dio è il Signore della storia. E perché questa storia che ci è stata data è il luogo della rappresentazione della sua grandezza. E in questa storia noi non siamo spettatori, ma protagonisti con Lui. Capisci? È proprio un'ipopea di salvezza che ci viene offerta. L'angelo, con tenerezza, venendo da Dio, guarda il candore di questa fanciulla e le dice: guarda tua cugina Elisabetta, lei è sterile. Come se dicesse a te: guarda la storia intorno a te, sembra perduta, sembra che non c'è più speranza, sembra che le cose vadano male, lo vedi? Eppure Dio ha seminato una speranza nuova nel grembo di questa generazione. Tu che fai? La Vergine, dopo aver ascoltato questa parola sull'impossibilità del concepimento della cugina Elisabetta, si è messa in viaggio per onorare, per celebrare come una liturgia questo evento. E appena la incontra sappiamo quello che accade, che dice lei, che dice la Vergine, il Magnificat, eccetera. Allora anche tu, quando celebri queste solennità, o semplicemente quando ascolti una parola proclamata nella Chiesa e ti nutri della santità del Figlio di Dio, che è la santità dello stesso Dio Padre, uscendo da questo grembo, anche tu vai a celebrare questa speranza che è chiusa ancora nel cuore di tuoi, dei tuoi fratelli e dei tuoi amici e anche dei tuoi nemici, e aiutala a partorire, aiutala a generare, aiutala a far uscire questa incarnazione del Verbo, anche se questa generazione non è ancora pronta. Allora ti allontanerai da queste raffigurazioni che ti piacciono tanto e comincerai a contemplare la presenza dell'Altissimo là dove Egli voglia mostrarsi. E la storia non sarebbe altro che un palcoscenico dove poter agire, dove poter vivere la tua chiamata all'esistenza, la tua vocazione, la tua missione. E allora il mondo non sarebbe più un mondo di nemici e di impossibilità, ma di occasioni. Tu dirai, com'è possibile questo? Io non ho la forza per farlo. Allora Dio ti direbbe, come a Mosè, io sarò con te. Perché io sono stato con la Vergine, io ho permesso che il mio figlio si incarnasse nel suo grembo, io permetterò anche che questo spirito abiti nella tua incredulità finché tu possa raggiungere l'obiettivo per il quale sei stato chiamato. E non dubitare più. Ma se ce l'avessi ancora un dubbio nel fondo del cuore, guarda la Vergine Maria e dille: Ave Maria, piena di grazia, fai la tua preghiera a lei, perché ti aiuti a credere alle parole dell'angelo, cioè alla Sacra Scrittura che ti viene proclamata, e tu possa entrare in questa missione. Tutto quello che accadrà sarà la gloria di Dio nella tua vita, nelle tue relazioni e per la salvezza del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, non ci hai messo in un cammino impervio per dubitare del tuo amore e della tua presenza, ma anche nella valle oscura il tuo bastone e il tuo vincastro ci hanno dato sicurezza, e il volto del buon pastore del tuo figlio e la dolcezza dello spirito che tu ci hai lasciato hanno rincuorato la nostra vita e ci permettono oggi di onorare nella Vergine Maria la grandezza, la bellezza e la possibilità del tuo progetto d'amore. Se abbiamo dubitato, perdonaci. Se abbiamo sospettato, guariscici. Se siamo stati fragili e deboli, rialzaci. Ascolta adesso la preghiera del tuo popolo, che ti rivolge in questa Eucaristia. Per questo preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Ricorda la tua sposa che, come la Vergine Santa, tu l'hai chiamata per schiacciare la testa al serpente, al principio del sospetto, a colui che ha diviso l'unità che tu avevi creato. Fa che la tua Chiesa possa combattere in questo tempo, forte della presenza del tuo Spirito. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo di perdonare la nostra debolezza quando non abbiamo testimoniato la fiducia nella possibilità della tua parola, quando ci siamo nascosti, quando abbiamo cercato pretesti insoddisfacenti per non portare a compimento l'opera delle tue mani. Permettici di perdonare e di chiedere perdono. Cambia le nostre relazioni e guarisci anche quelle più antiche, quelle che ci hanno ferito da tanto, che non sono mai guarite. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini in difficoltà, per quelli che lottano contro la malattia, per quelli che si sentono abbandonati, lasciati soli a lottare contro le difficoltà della vita. Oggi voglio pregarti soprattutto per tutti i matrimoni che si sono spezzati o che sono in difficoltà, perché il sospetto sull'impossibilità sia vinto dalla tua grazia e dal tuo amore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti ringrazio per il dono che hai fatto alla mia vita, perché mi hai chiamato per nome al ministero, perché hai fatto di me uno strumento per la salvezza in mezzo agli uomini. Allora io ti prego per i doni ricevuti, che tu metta al riparo tutti questi uomini, queste donne, questi tuoi figli, dalle insidie del maligno, da ogni maleficio, da ciò che turba la loro esistenza o che rallenta la loro decisione di praticare le tue vie. Mettili al riparo dai pensieri cattivi e da ogni insinuazione diabolica. Te lo chiedo per i meriti della Beata Vergine Maria Immacolata, per le piaghe del tuo Figlio, Gesù Cristo e nostro Signore. Amen.